Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Sono felice di passare di nuovo del tempo con voi qui a Sempreverdi. Che ne dite se parlassimo di montagna oggi? È un argomento che mi piace. Sono luoghi che mi piacciono. Ed è un po' di giorni che ci rifletto sulle montagne. C'era una marca di magliette, forse esiste ancora, che aveva come slogan «Il mondo non è una sfera perfetta». Si riferiva all'esistenza delle montagne, queste discontinuità nella sfericità della palla del pianeta su cui abitiamo, che senza dubbio la rendono più interessante e anche più abitabile. Le montagne, infatti, sono strutture piuttosto diffuse in giro per il mondo. Circa un quarto delle terre emerse sono montagne. Ed è una fortuna perché le montagne sono fondamentali per la vita. In montagna ci sono i ghiacciai con le riserve di acqua potabile accumulate durante l'inverno, che poi riempiono i fiumi di acqua durante la bella stagione. Circa la metà degli abitanti del pianeta Terra utilizzano acqua che arriva dalle montagne. Forse anche per questi motivi le montagne fin dai tempi antichi sono stati luoghi dal profondo significato rituale, di culto, religioso, simbolico. Gli dei greci vivevano sul Monte Olimpo. In cima al Monte Olimpo, lontani dagli uomini, in un luogo irraggiungibile, separati dai mortali. Ma nella mitologia greca ci sono anche tutta un'altra serie di monti più o meno sacri, abitati da ninfe, animali mitologici e così via. La sacralità della montagna però non era un'esclusiva greca. La si ritrova anche in culture lontanissime, come ad esempio quella cinese, dove si possono trovare le cinque montagne sacre, ma anche i quattro monti sacri del buddismo e anche i quattro monti sacri del taoismo, che sono altri. Questi sono tre diversi raggruppamenti di alcune montagne che si trovano in Cina, in cui si svolgono diversi pellegrinaggi a seconda della religione dei fedeli. In molte culture tribali ci sono ancora oggi dei monti sacri, magari non irraggiungibili, ma dove non si può salire per questioni religiose. Negli Stati Uniti, in alcuni luoghi abitati dai nativi, o in Australia, il monte Uluru, che noi occidentali conosciamo come Ayers Rock, che una volta si poteva salire con una semplice passeggiata, ma che da qualche anno è off limits per rispetto alle tradizioni degli aborigeni. E del resto perché uno dovrebbe salirci? Chi lo sa? Però l'uomo lo fa. Mica da sempre, però lo fa. Da noi è una moda introdotta dai ricchi e annoiati signorotti inglesi in gita nel continente qualche secolo fa. E fu proprio una spedizione inglese all'Everest che ha dovuto rispondere alla domanda «Ma perché volete salire lassù?» che era stata rivolta al capo spedizione da un capo locale, se non sbaglio nepalese o tibetano, non ricordo più. Il capo spedizione non sapeva bene cosa rispondere. Non so se non sapesse nemmeno lui la risposta o se si rendeva conto di quanto dovevano essere incomprensibili le sue motivazioni per una persona così distante culturalmente. Non trovo niente di meglio che inventarsi una bugia. Una risposta non convincente poteva compromettere il permesso a passare sul territorio. Rispose che facevano parte di una setta, lui e i suoi compagni di viaggio, una setta che adorava le montagne e siccome quella era la montagna più alta del mondo, volevano onorarla salendovi in cima. Forse non era nemmeno del tutto una bugia, forse per questo risultò credibile. Infatti, tanto accontentò l'uomo nepalese che li lasciò passare. E forse stupisce meno pensando al nome con cui quella persona che lo vedeva ogni giorno chiamava quella montagna. Chomolungma, questo è il nome nepalese dell'Everest. Chomolungma che significa madre dell'universo. Oppure un altro nome, Sagarmata, che significa dio del cielo. Decisamente più evocativo di Everest e decisamente vicino ad una dimensione spirituale della montagna. A proposito di montagne altissime e di sacralità, anche il terzo monte più alto del mondo, il Kanchenjunga, è sacro per le popolazioni locali. E i primi salitori, per rispetto, si fermarono 2 metri più in basso della cima, rispettando la sacralità del posto. Alcuni salitori, a me piace molto, conservano questa tradizione ancora adesso. E i monti sono anche il luogo dove sono andati a stabilirsi molti eremiti, molti monaci. Sono luoghi remoti, poco abitati, scomodi, difficili da raggiungere, che è l'ideale per un mistico. Per fare un brevissimo elenco dei più famosi, penso alle Meteore o al Monte Athos in Grecia, al Monte Popa in Myanmar, bellissimo, c'è un monastero fantastico, i vari monasteri del Tibet a più di 5.000 metri di altitudine, ma anche tutte le rocche più o meno grandi sparse per l'Italia, Subiaco, Monte Cassino, Madonna della Corona in Veneto, Santa Maria in Frassaxa, nelle Marche. Del resto le montagne sono presenti in molti canti religiosi, in molti salmi, in molte storie. E a proposito di monti da salire e persone sante, anche Mosè, il patriarca biblico che qualcuno ha chiamato il primo alpinista, si reca in montagna. Sale su un monte per ricevere le tavole della legge, i 10 comandamenti. In generale la montagna è, anche nell'ebraismo, un luogo particolare. Ci sono diverse montagne che segnano la storia del popolo di Israele. Le montagne fisicamente sembrano emergere dal terreno, come un cippo. Per questo sono luoghi adatti a legare la memoria di qualcosa a quel determinato posto. Gesù, tra l'altro, tecnicamente è nato in montagna, perché Betlemme sta a 800 metri di altitudine sul livello del mare. Ma noi forse adesso nei monti ci vediamo solo un luogo dove provare un po' di refrigerio d'estate o un luogo dove divertirsi sulla neve d'inverno, oppure dei luoghi particolarmente belli, dove apprezzare la bellezza e godersi le vacanze, o delle impalcature per arrampicate per i più sportivi, o delle piste da sci con un paesaggio attorno. Dico così perché adesso ci sono anche le piste da sci al chiuso, senza montagne. Però ricordiamoci che nella nostra storia, nella storia dell'umanità, le montagne hanno una rilevanza molto più grande. Sono forse il simbolo della nostra unione con l'infinito. Le montagne salgono verso l'alto, fisicamente. Sono più vicine al cielo, idealmente. Sono luoghi adatti a riflettere sull'infinito. Sono luoghi adatti a riflettere in generale. Penso al filosofo Nietzsche, in cui le montagne accompagnano il suo pensiero. Oltre lui stesso essersi ritirato in una località di montagna a un certo punto della sua vita. Le pianure non gli piacevano, gli davano senso di ripetitività, di mancanza di dinamismo, e il pensiero è dinamismo. C'è un'ultima associazione che mi viene in mente da fare con la montagna. Abbiamo parlato degli eremiti della montagna, e di come la montagna è stata associata alla saggezza, o comunque alla ricerca, alla curiosità. E la saggezza è anche un tratto ricorrente nel descrivere gli anziani, l'anziano saggio. La saggezza, allora, pensavo, È un tratto condiviso dagli anziani e dalle montagne. E guarda caso non sono affatto il primo ad arrivarci. Il vecchio saggio della montagna è una figura quasi macchiettata, lo si ritrova addirittura nei fumetti della settimana enigmistica, lì su a dare consigli ai giovanotti che vanno a trovarlo. Ma cosa significa questo, il ritrovarlo nei fumetti, se non che un'associazione profondamente radicata e condivisa nella nostra storia e nella nostra cultura? Beh, penso di aver finito. Quindi un saluto, cari radioascoltatori, e un arrivederci. Io vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
I Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.